Vangelo di oggi dice: disse Gesù ai suoi discepoli, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Il Vangelo di oggi parla di questo comandamento nuovo, non un nuovo comandamento da aggiungersi agli altri. Ma questo lo vedremo domenica, perché se avete visto, seguito un po', il Vangelo non fa altro che ripetere le stesse cose. Questo comandamento nuovo, questo non amare Dio. Tutte le religioni dicono di amare Dio. Gesù non dice di amare Dio, ma di amare da Dio. È una cosa fondamentalmente diversa, ma lo vedremo domenica. Mi è piaciuto invece fermarmi su io ho scelto voi, non voi avete scelto me. Noi abbiamo questa sindrome del Padre Eterno, ormai io la chiamo così, questo superego che, e quindi scegliamo di andare alla preghiera, oggi è stata bella, oggi non è stata bella, oggi mi sento, oggi non mi sento, e facciamo come Mattia Baldari, mi sento, e viviamo questa nevrosi. Ma attenzione, Dio ha scelto te. E mi parla uno che ha fatto 10.000 corsi sull'autostima, perché è cresciuto proprio con queste parole negative, e quindi sia quando il Vangelo mi ha illuminato, quindi ho smesso di fare i corsi di autostima, perché il Vangelo e la Bibbia ci parla di una modalità di chiamata diversa da quella del mondo. Quando io ero provinciale, in 2 anni ho preso 8 seminaristi, e poi la cosa poco dicevo a questi: voi volete diventare santi? E li prendevo. E adesso invece per entrare in seminario devi essere già perfetto, ma è ovvio che se non siamo perfetti noi, figurati i seminaristi. Ma questo lo vedremo dopo. Com'è che Dio sceglie? Perché tante volte anch'io mi sono chiesto: ma sei sicuro, Gesù? Perché io mi sento chiamato, su questo non ho dubbi che sono chiamato dal Signore. Però in questo cammino con il Signore, a volte vi ho detto ai tempi: ma sei sicuro di aver chiamato proprio me, di aver scelto proprio me? Allora, dall'inizio della Bibbia sino alla fine, le modalità del mondo, ecco, noi chiamiamo le persone, cioè noi scegliamo le persone più importanti, e anche ai tempi dei Romani, quando si sceglieva il generale migliore, si adottava come figlio per continuare il progetto. Se c'è un popolo puro sulla faccia della terra, sono gli ebrei. E gli ariani sono un po' persi, i romani, gli egiziani, c'è stato tutto un po' di confusione. Se c'è un popolo puro, sono gli ebrei. E la storia del popolo ebraico comincia con 2 vecchietti. E 2 vecchietti di cui la moglie è sterile. E a 100 anni viene chiamato, e la signora ne ha 90, la signora Sara, tanto che la signora dice: ma io a 90 anni mi posso mettere di nuovo a fare l'amore con mio marito? Detto proprio così, papale papale. Dio li chiama E da questi due vecchietti nasce il popolo di Israele che è ancora presente, integro sulla faccia della terra. E a loro sono stati dati il primo testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, è stato dato a loro. Poi noi abbiamo la seconda parte che è il Nuovo Testamento o Secondo Testamento. Quindi Dio sceglie, e quando gli angeli, l'arcangelo Michele, Gabriele e Raffaele, per gli ebrei, per noi la Trinità, ma chiamali come mi piace pure di più, gli angeli, dicono: Gabriele, dice a Sara questo, e lei quando gli dice: ma a 90 anni posso ancora? L'angelo dice: c'è forse qualcosa di impossibile a Dio? E la cosa finisce lì, e lì comincia: Dio ha litigato con le donne, da allora non parlò più alle donne. E così c'è scritto nella Bibbia, perché Sara si mise a ridere, c'è ancora 90 anni, e diciamo, e ci fu questa rottura nell'Antico Testamento. Poi con Gesù le cose sono cambiate. E poi questo popolo va a finire in Egitto, e c'è bisogno di liberare questo popolo. Liberare questo popolo, quindi ci vuole uno che parli col faraone, che era la massima autorità sulla faccia della terra. Cosa sceglie Dio? Uno che è balbuziente, uno che ha avuto problemi, che addirittura è un assassino, un certo Mosè, un assassino. E quando dice: devi andare tu a parlare, ma se io io tartaglio, come faccio? Ah, poi sapete quando ci si emoziona e si tartaglia ancora di più. Dice: ma chiamano qualcun altro, c'è la Stein, c'è la Giorgia, no, questo non c'è, no? C'è mio fratello Aronne che ha una bella parlanchina. No, devi andare tu. E sottile e molla, e in pratica Dio parlava, poi ci fu questa mediazione. Dio parlava a Mosè, poi Mosè lo diceva ad Aronne, e tutti e due fratellini andavano dal faraone per dire quali erano le disposizioni di Dio. Quindi anche qui Dio sceglie uno che tu l'avresti scelto mai, un leader, si leader, vedi che hanno sta parlantina che ti convincono quando parlano. Ecco, non è tanto convincere, perché se la parola viene da Dio ti arriva, anche se tu tagli, ti incespichi e così. E l'ho citato in questi giorni, non so in quale catechesi, Gedeone, che viene chiamato dal Signore per liberare il suo popolo. Gedeone è l'ultima tribù, la sua famiglia è l'ultima delle famiglie, lui è l'ultimo, dice: no, devi andare tu, ma chiama qualcun altro, ci sono persone più ragguardevoli, ci sono famiglie un po' più altolocate, ci sono uomini più, no, devi andare tu. Lui raduna un esercito, no, siete troppi. E poi va a finire che voi vincete e dite che è merito vostro, e quindi alla fine ne fa andare soltanto 300 con la lanterna e la spada e la tromba, anche la tromba, perché bisognava proclamare la vittoria. Attenzione, la parola crea, non dire io sono sfortunato, devi dire io sono una vincente, devi suonare la tromba, vittoria!
Amen.
E allora, suonando la tromba e con la lanterna, Dio vincerà per te. Naturalmente qui ci vuole fede, credici. Se comincia a dire: Lazzaro, vieni fuori! Uscirà? Chissà, alzati e cammina. Oh, si alzerà, ma che ne so. Credi che in tutto quello che dici la parola crea, ce l'ha detto diverse volte. La chiamata di Davide è già, l'abbiamo detto, trita e ritrita. Davide è stato l'unico re che ha saputo tenere i confini così come sono stati scritti nella Bibbia. Quando viene eletto re, suo padre addirittura non lo presenta nemmeno. Il bambino, quello l'ultimo, quello rosso di capelli, quello gracilino, sta con le capre, perché solo con loro può stare. Valla a chiamare, e quando arriva Dio dice a Samuele: ungilo, è lui il re. Quindi in famiglia, figuratevi anche l'autostima di Davide, in famiglia lo tenevano con le capre, non lo tenevano nemmeno in casa. Dio lo ha scelto. Il primo figlio, Edo, bello, il frutto dell'amore, e Matteo, tu figli maschi non ne hai, lasciamo perdere. Il frutto dell'amore, alto, bello, imponente, e subito saprete sicuramente lui. E il Signore dice: guarda, io non guardo l'apparenza, io guardo il cuore. E quello che dice per l'elezione. E poi c'è Geremia, il profeta Geremia. Il profeta Geremia, che è un ragazzino, è l'unico profeta che non si è sposato, è rimasto verginello, timido, impacciato, e quando viene chiamato dal Signore, dice: Signore, manda qualcun altro, io vedi che sono timido, sono un ragazzino, come faccio a parlare con il re? No, devi andare tu. Perché il Signore veramente è strano, dice: io ti renderò la faccia dura come pietra, e le tue parole saranno come un fuoco. Tra l'altro Geremia deve fare il profeta in un momento difficile, dove tutti i profeti appoggiavano il re, e lui doveva dire il contrario. E quindi lui deve dire il contrario, e naturalmente viene bastonato, buttato in prigione. E c'è stato l'anno scorso, credo, per un bellissimo passo, e mi pare l'hai detto tu, quando Geremia viene tirato con le corde da sotto, che poi l'abbiamo fatto l'applicazione alla preghiera del cuore, ne passa di cotte e di crude, però la sua parola è quella vera. E timido, impacciato, diceva due paroline, però così è stato. Poi c'è il profeta Ezechiele, che era un prete, che aveva sempre problemi con il suo pubblico, con il suo gregge, diciamo, perché lui diceva le cose, ed è una parola che addirittura il Signore mi ha dato nelle prime catechesi a Mazzalupo. Io ero giovane prete, che dice questa parola: ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore, bella è la voce, piacevole l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole e non le mettono in pratica. Ma sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro, Ezechiele 33-32. Perché tu ti accorgi che tu predichi e poi la gente fa tutto il contrario, però a te non interessa. Tu devi soltanto cantare la tua canzone, e questo serve anche a noi. Poi voi genitori ne fate esperienza, voi quanti buoni consigli date e vedete che sono disattesi. E tu devi cantare la tua canzone, piacevole l'accompagnamento musicale, poi loro faranno tutt'altro, però quella parola a poco scaverà. E un altro profeta, Osea, che addirittura deve sposare una prostituta e vizietatura fino a morte dura, questa poi se ne scappa, lo cornifica e lui e la deve perdonare, insomma, che è il rapporto tra Dio e il suo popolo. Anche qui Osea dice: ma perché devo sposare una prostituta? Guardate che le dinamiche di Dio e ascoltarlo. E Amos è un pecoraio, lo chiama da là e dice: fai il profeta. E lui dice: ma io non ero né profeta né figlio dei profeti, ero un pecoraio. Difatti la profezia di Amos, prima di parolacce pure, ne dice di parolacce, perché proprio è un pecoraio. Altro profeta, Giona, che non voleva farlo il profeta. Il Signore gli dice: vai a Ninive e lui se ne va in Spagna. E il Signore dice: devi dire due parole. E lui dice: soltanto quelle due parole, non è che aggiunge qualcos'altro. Si arrabbia pure con il Signore perché la gente si converte. Io lo sapevo. Quindi un profeta antipatico, perché non vuole fare il profeta, ma il Signore lo chiama. Attenzione, a volte il Signore ci chiama a fare qualche cosa che magari noi non vorremmo fare. Lui ci chiama a fare quella cosa. E com'è che lo capisci? Lo senti nel tuo cuore, lo senti qui, o lo senti qui, non lo senti nella tua testolina, perché la mente è. Fidati delle tue intuizioni, di quello che senti nel tuo cuore. E poi passiamo al Nuovo Testamento, all'Arcangelo Gabriele, quello che aveva parlato a Sara, che hanno litigato a Sara, che gli ha detto: nulla è impossibile a Dio. L'Arcangelo Gabriele sembra l'Arcangelo delle nascite, deve andare in un posto buono. Deve andarla a dire ad un monsignore, e sua moglie sposata della natura discendente di Aronne, una buona famiglia, diremmo oggi. Deve andare addirittura a dirglielo mentre lui è dentro il tempio. E il prete, una volta nella vita, a sorteggio, poteva entrare nel Santo dei Santi, che era una specie di sgabuzzino dove c'era la presenza di Dio, e doveva mettere l'incenso, e quindi capitava una volta sola. Quindi Gabriele va, dice: già ho avuto la storia con Sara, mi sono rimasto ferito. Dice: adesso vado, questo è il Monsignore, vado nel tempio. Vado nel tabernacolo, il Santo dei Santi, per dirgli una cosa che è già successa. E loro erano pure anzianotti, insomma, tutti gli anziani sono già, sua moglie era sterile, però lui ha pregato tutta la vita per avere un figlio. Allora dice: questo figlio arriva. È una cosa normale. Nell'Antico Testamento, tutti, appena l'arcangelo si presenta a Zaccaria, questo monsignore, appena vede l'angelo, che è? E l'angelo gli dice: non ti preoccupare, le tue preghiere sono state esaudite, avrai un figlio. Ma che? Adesso io ormai mi sono tolto il pensiero, ormai mia moglie è vecchia, io pure mi creda, c'è nera, ma non c'è non so cosa fare, lasciamo bene. Ah sì? Allora sarai muto. E l'arcangelo lo punisce. Difatti uscì dal tempio, non parlava più, e stette tutto il tempo della gravidanza senza parlare, però faceva il prete lo stesso. Quindi, e suo figlio lo stesso è nato, perché quando una cosa viene da Dio si realizza ugualmente. E dopo da Zaccaria l'arcangelo deve andare adesso a parlare con un'altra donna. Già, di nuovo Dio, ma insomma, ce l'hai con me. Devi andare da una donna e devi andare in Galilea, non nel tempio, in una casetta di campagna, in un borgo mai citato nella Bibbia. Ma dov'è questo borgo? In una casa di campagna ad una donna. E gli devi dire una cosa che non è mai successa, che avrà un figlio, e questo figlio sarà il Messia, cosa che nella Bibbia e nel Talmud c'è scritto che le donne non devono nemmeno toccare la Bibbia, la scrittura, niente. E infatti quando ridono, dice: Maria stava leggendo la Bibbia, come se c'è la Bibbia, che la Bibbia era inaccessibile. La Bibbia ai tempi di Maria veniva messa, come fanno tuttora gli ebrei, nel tabernacolo, quindi non è che la le donne non potevano toccarla. Quindi l'arcangelo va ed è un successo, ed è un successo per questo è l'incarnazione di Dio. Poi verrà annunciata, Maria ci ha creduto e ha partorito questo bambino si immaginava che veniva il vescovo di Gerusalemme, che venivano, no, mi si presentano quei delinquenti di pastori e poi mi si presentano i delinquenti dei magi. Quindi Maria ha dovuto fare una profonda conversione. Quindi la chiamata, l'annuncio dell'incarnazione di Dio non viene data ai notabili, ai grandi, ma viene data ai delinquenti. Non c'era scritto scomunicati, non andavano il sabato, non ci andavano in sinagoga, quindi avevano il peccato cultuale. Per giunta, se succedeva qualche cosa, non è che andavano al tribunale, se la sbrigavano tra di loro. Eppure l'incarnazione fu data a loro. E così anche i due eventi fondanti della nostra fede sono l'incarnazione e la resurrezione. La resurrezione, lo stesso, l'abbiamo detto ultimamente, visto che siamo nel tempo pasquale, fu affidato a Maddalena, te la raccomando. Quindi è già detto, ovviamente non l'hanno creduta, è un maneggiamento di donna. E poi comincia, continua con le chiamate di Gesù. Ecco, io ho scelto voi. E com'è che Gesù sceglie i suoi discepoli? E Gesù, perché è importante la comunità. La comunità è importante. E vuoi e non vuoi, non ci sono partitori liberi. La comunità, la Chiesa è importante. Gesù poteva fare tutto da loro, tutto da solo, perché ha chiamato questi apostoli. Però anche qui c'era la comunità di Qumran al tempo di Gesù. La comunità di Qumran aspettava il Messia, dove c'era Giovanni Battista, c'era Andrea, e c'erano questi uomini che aspettavano ed erano questa comunità, la prima comunità religiosa nell'ebraismo, dove c'era la vita comunitaria, il celibato, che per gli ebrei è impossibile, perché il primo comando è crescete e moltiplicatevi. Quindi avevano fatto un progresso. Gesù poteva andare lì. Io sono il Messia, andiamo. Invece no, nella comunità degli apostoli non c'è nemmeno un fariseo. I farisei, che bistrattiamo tante volte, erano una buona associazione, gente pia che voleva mettere in pratica tutto la legge. Non c'è nemmeno un fariseo. Gesù comincia. E poi tra l'altro potrebbe andare a Gerusalemme, in fondo a Gerusalemme giravano sempre gente motivata, ma nella parte più a nord, quella di confine con i Fenici, dove la gente è più imbastardita, com'è l'ufficio collocamento a quel tempo? C'era la piazza, tu cercavi lavoro. Andare in piazza, tu avevi bisogno di braccianti, andare in piazza, quelli che erano lì li prendevi. Quindi c'era gente in piazza libera, disponibile. Invece no, Gesù va da Pietro, Simone e Andrea, mentre stanno lavorando, li chiama. Attenzione, questo è importante. Questo è importante. Perché tante volte c'ho un lavoro da fare, c'ho questo, devi fare una scelta. Domenica vi racconterò di una testimonianza di una prostituta che veniva alle messe, dice: padre, io mi potrei andare alla messa, 500 euro mi costa, perché io sono una professionista, non sono come questi albanesi. Comunque questo lo racconterò domenica. Per dire, no, devo lavorare 50 euro. Attenzione, Dio ti chiama mentre stai facendo qualcos'altro. E mentre stai lavorando, mentre stai facendo, mentre c'è qualcos'altro. Vi ho raccontato che c'era quel concerto di Ornella Vanoni che lo davano gratis, e c'è la preghiera di martedì, e c'è ogni martedì alla preghiera, che è: se tu ci credi una chiamata, prima viene il Signore, Gesù è il Signore. Ecco qua allora. Li chiama mentre stanno lavorando, così anche Giacomo e Giovanni, te ne raccomando, questi che hanno il carattere, lasciano il padre, ma si porterà presso la mamma. Si porterà presso la mamma, poi Pietro si porterà presso la moglie, insomma, si porterà, perché poi la mamma, vi ricordate, la mamma di Giacomo e Giovanni andrà da Gesù e dice, ma guarda che sono belli questi miei figli, guarda, uno fallo presidente, l'altro fallo, così. E quindi si sono portati appresso la mamma, te la raccomando. E Gesù, chi sceglie? Sceglie Simone lo Zelota. Simone lo Zelota era quello, faceva parte degli zeloti che dicevano basta con questi romani, inutile che ci andiamo a prendere, ci vogliono le bombe, bisogna. Barabba era uno zelota. Che aveva ucciso un soldato romano e quindi un terrorista dell'epoca. Insieme a lui cosa chiama? Chiama Matteo, che invece era un collaborazionista del governo romano, era un esattore delle tasse, super scomunicato. Quindi vi immaginate a tavola, dicevo poco fa in un corso di respiro, dopo il respiro tutti ad accapigliarsi perché c'era lo schieramento Schlein, lo schieramento Giorgia Meloni e quindi le varie fazioni, il vario pensiero. E così immaginatevi quando c'era Gesù. Matteo che era collaborazionista, Simone invece ci volevano le bombe, Pietro con questa mania di fare il capogruppo, Giuda, te lo raccomando, e poi c'erano pure le donne, non è che le donne stavano, erano tutti insieme, donne un po' chiacchierate, non erano le suore che sono queste, che guardate, insomma, lasciamo perdere che siamo le suore, erano donne già vissute, c'era Giovanna che aveva lasciato il marito per seguire Gesù, Maddalena di cui conosciamo i trascorsi, c'era anche la Madonna, perché Maria lasciò la famiglia e andava presto, quindi c'era proprio tutto sto miscuglio. Questo è chiamato gli ascelti, e attenzione, per farci diventare, il cammino è un divenire, per farvi diventare pescatori di uomini, cioè prendere le persone dal mare, che per gli ebrei è il male, e tirarli fuori. Il nostro cammino, il nostro apostolato, il nostro canto, la nostra predicazione, la nostra lode, tutto quello che facciamo è per tirare fuori le persone dal male. E mentre tiriamo fuori le persone dal male, aiutiamo noi stessi. La ricompensa per il servizio svolto non è quello che ricevi, ma quello che diventi. Vuoi crescere, servi le persone. E c'è stata bella una parola ieri sera a Ponte Cagnano che diceva fai il bene all'uomo. Se non ti ricompensa lui, senz'altro riceverai la ricompensa dall'Altissimo. E questo è stupendo. E riguardo alle donne, qui citavo due passi della Bibbia, Coelette 7:28. Un uomo su mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata, dice la Bibbia. E Siracide 42:14 dice meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. Questa è Bibbia. Gesù è andato oltre. Gesù non vedeva uomo donna, Gesù vedeva la persona. E Gesù non vedeva quello che sei, ma quello che puoi diventare camminando con lui. Questo nella comunità, lo ricordavo a proposito della vite e i tralci, noi non possiamo togliere nessuno, non siamo noi che dobbiamo votare, ma è il Padre che interviene nella comunità e soprattutto nella nostra vita. Noi non dobbiamo togliere niente, noi siamo buoni così come siamo, perché Lui ci ha chiamati così. Poi più lavoriamo, il tralcio che porta frutto, lui lo pulisce, non lo vota, lo pulisce perché porti più frutto. Se c'è una cosa che non va nella tua vita, non devi fare niente, tu devi soltanto lavorare per gli altri. E mentre lavori per gli altri, lui ti pulisce, ti toglie se è veramente un difetto. A volte è una particolarità, a volte è un carisma, a volte è un dono. Ecco, e tutto dobbiamo partire dal volerci bene, perché il Signore ci ha fatti così, ci ha creati così come siamo e ci ha chiamati così come siamo. Poi nel cammino noi diventiamo qualche cosa. E attenzione, io pensavo che una volta che il Signore mi aveva chiamato alla vita religiosa, ero entrato nei missionari del Sacro Cuore, boh, a più fatta parte mia, già io mi vedevo prete vecchio, contento, sazio di giorni. Ma che è? È tutto uno sconvolgimento continuo, uno sconvolgimento continuo, perché è così. Il Signore ti chiama, è un po' come il matrimonio, voi lo sapete, il matrimonio, il giorno del matrimonio, vuoi qui tu prendere sì per sempre, forever, sempre da sempre, dalla tua parte li troverai. E poi, lasciamo perdere. Per dire, il matrimonio, bisogna risceglierlo, tuo marito, non devi risceglierlo ogni giorno. Non ti credete che Paolo, perché poi una volta che ti sposi le cose ti complicano. Per ora siete sposati e sembra, no, che ti sposi ti complicano, lo devi riscegliere ogni giorno. Riscegliere ogni giorno. E tutte le scelte di Gesù sono radicali. Gesù non fa sconti, non fa sconti. E quando lui fa quel famoso discorso al capitolo 6 di Giovanni sull'Eucaristia, perché noi crediamo, andiamo a fare l'Eucaristia, ho mangiato, ho fatto il bravo, ho fatto la brava, e per la mia perfezione spirituale ho fatto la comunione e sono a posto. Non è questo. La comunione dice Gesù, fate questo in memoria di me, tu mangi Gesù per farti mangiare. E quando Gesù lo dice chiaramente nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, la gente dice: ma questo è pazzo, ma questo è fuori di testa, e se ne vanno. E qui c'è la prima grande scissione, c'è un gruppo enorme, perché andavano a presso Gesù, e Gesù moltiplicava il pane, c'era vino, c'era pesce, c'erano le olive, c'era una specie di spritz pure, e c'era di tutto e di più. Quando Gesù dice: no, ti devi fare mangiare tu, ecco che la gente comincia ad andarsene. E Gesù non è che li richiama: no, dai, tornate, dai, vediamo un po' come ci possiamo organizzare. No! Pietro, che era il capogruppo, che poverino, lui voleva, lui piaceva sti numeri, quando se ne vanno, lui rimane un po' così, rimangono tutti basiti. E Gesù dice: ve ne volete andare anche voi? E non fa sconti. Ve ne volete andare anche voi? E qui Pietro, attenzione, Pietro è un tentatore. Pietro ha tentato Gesù fino all'ultimo, perché gli dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E qui è giusto. Quando nel Vangelo è scritto Simon Pietro, una parte della risposta è giusta e l'altra è sbagliata. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, giusto? Perché noi abbiamo riconosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù non è il Santo di Dio. Gesù è il figlio dell'uomo. E vi ricordate il diavolo che disse: io so chi tu sei, il santo di Dio. Chi è il santo di Dio? È il Messia atteso dalla tradizione. Gesù non è il Messia atteso dalla tradizione. Per dire, anche noi possiamo sbagliare, anche noi possiamo sbagliare, e però Gesù ha pazienza con noi e non ci manda via, perché lui dice non bisogna mandare via nessuno. Se ne volete andare, andate voi. Quindi loro rimangono e Gesù fa il cammino. Io ieri, nell'omelia che ho fatto ieri a Ponte Cagnano, che era quella di domenica, che non ho fatto a Pesaro, ho avuto l'induzione, e io per anni vado a prepararvi un posto. Quando tornerò vi prenderò, perché siate dove io sono. E credo che fosse, tante volte ho predicato, ma non è. Gesù, nella casa del Padre, dov'è sta casa del Padre? È stata la prima volta che l'ho, la seconda volta, che l'ho predicato ieri. La casa del Padre è qui. Io ti vengo a prendere dove io sono e dove tu puoi essere, perché io sono il nome di Dio. Gesù ci viene a prendere lì dove siamo stati mangiati dal lupo. Ma questo lo vedremo domenica, perché domenica mattina, se venite, vi racconterò una fiaba, Cappuccetto Rosso, e mangiata dal lupo, ma io verrò e ti salverò. Quindi anche se il lupo ci mangia, lui ci viene a salvare, e perché dove io sono, dove c'è la mia pienezza di vita, tu puoi essere. Quindi non è tanto un luogo nella casa del Padre. Dov'è la casa del Padre? Io ti riporto al centro del tuo cuore. C'è questo canto che faremo. Io ti riporto al centro del... Dov'è la casa del Padre? Lui ci viene a prendere. Quando ci perdiamo, è stupendo, è meraviglioso. Eppure io per tanti anni ho predicato il contrario. Però che si può fare? È un'interpretazione un po' più spiritualistica. Questa è più quella biblica, vera, perché Gesù parla del presente, non parla dell'aldilà, ma Gesù parla dell'antiqua, è stupendo. E quindi, vi dicevo, le scelte radicali, e in questo cammino incontriamo pure il giovane ricco che cerca una ciliegina. Anche qui, noi, domenica lo vedremo, vogliamo aggiungere un comandamento a Giacomo. Gesù spazza via tutto, tutti i 613 comandamenti della legge, tutti i 10 comandamenti, li spazza via tutti. E non ci dà un nuovo comandamento da aggiungere agli altri, ma un comandamento nuovo. E un comandamento nuovo che spazza via tutti gli altri. Io ho un maglione nuovo, si aggiunge ai maglioni precedenti. E il Presidente della Repubblica è uno, se ce n'è uno nuovo viene tolto. Quindi il comandamento nuovo toglie tutti, tutti gli altri. E in questo, quindi il giovane ricco cercava una ciliegia, perché la religione non ti dà mai la pienezza interiore, ti lascia sempre quella malinconia, quella depressione, quel senso di incompiutezza, mentre Gesù ti dà questo senso di pienezza. E in pratica lui se ne va. Anche qui Gesù non è che lo richiama, vabbè, torna indietro. Senti, invece di dare tutto, dai quello che puoi, dai, facciamo quello che non ti serve, quello che ti avanza. L'importante è essere distaccati interiormente, come tante volte si dice. Questo non significa che siamo chiamati a dare tutto, sono delle vocazioni particolari. Gesù quindi ha bisogno, quindi ci chiama così come siamo, per fare questo cammino, e lo abbiamo visto con il traccio, noi siamo qui per portare frutto. Tutto qua. E agganciati a Gesù, portare frutto, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, vitezza e dominio di sé. Ma tutto parte dal volerti bene. Tutto parte da questo. E allora, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo perché noi ci sentiamo scelti, chiamati alla vita, chiamati ad essere la tua presenza nel mondo. Noi siamo il tralcio, il padre, il vignaiolo, Gesù è la vite, però è il tralcio che tiene il frutto. Io vi ho chiamati perché portiate frutto, portate più frutto. Noi siamo chiamati non a vivacchiare, ma siamo chiamati a portare questo frutto delle persone che incontriamo. Una rosa profuma sempre.
Non è che la rosa dice, no, tu non mi piace, allora niente profumo per te.
E siamo invitati a portare il profumo, siamo invitati a portare questo amore. Le persone che incontrano noi devono sentire più amore, più gioia, più pace, più bontà, più fedeltà, più mitezza, tutte queste devono sentirle, non tutte e nove frutti. E allora, Signore, forse anche noi ci siamo persi, e forse anche noi la mentalità del mondo, del merito, dell'essere bravi, tu ci hai chiamati così come siamo. E allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Vogliamo fare questo canto al centro del cuore. Signore, tu hai detto che tu ci prepari un posto e ci porti dove tu sei, perché anche noi possiamo essere, cioè anche noi possiamo prendere consapevolezza della nostra chiamata divina e essere, tirar fuori questa divinità che è in noi. Grazie Gesù.